Abbiamo una squadra nazionale di nuoto di fondo fortissima, sia in ambito femminile che maschile. Domani ti farò per loro e spero sicuramente per il meglio, ma volevo mettere un timbro anche su quello femminile.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta.
C'è una lesione che è la pubalgia, nel combattimento è tutto, e infatti già nei primi incontri non ero il solito Vito. Posso sembrare arrogante, presuntuoso, ma io credevo tantissimo in me stesso, mi sento il migliore. Avrei vinto benissimo oro se non avessi avuto questo infortunio.
Brucia un po', però questo è lo sport, quindi tengo a fare complimenti a tutti in particolar modo a Fausto.
Mi brucia tanto perché essere il primo degli esclusi, insomma, è sempre brucia. 10 anni fa non l'avrebbe detto nessuno che sarei arrivato prima o poi ad un passo così dalla finale.
Ho fatto la prima parte di gara molto bene, poi non lo so, ho preso un ostacolo, forse due, sono scomposto, credo, male male.
Non voglio pensare alla malafede, voglio pensare ad una scientificamente impossibilità di un gioco violento quando un giocatore tira. Inaccettabile ai giochi olimpici, forse il fatto che c'è stato il sangue ammesso, se si va a vedere uno si può tagliare anche una ditata. La seconda parte, da questo episodio in poi, è una partita epica.
Si sono sbattuti, andavano su tutti i palloni. L'accensione doveva essere un cambio anche tecnico, secondo me, che a volte, sai, la volontà c'è, però dovevamo metterci a livello della Francia tecnicamente. Contenti non siamo, sicuro. Ci sarà una notte un pochino più lunga, è normale dopo una sconfitta, però qua siamo a Parigi e giochiamo per una medaglia. Per una medaglia, per una medaglia.
Beh, era onestamente il giorno del gatto nero, però volevo dire un'altra cosa, tanto per cominciare. Si dice che tre indizi facciano una prova, che è una sciocchezza dal punto di vista giuridico. Allora parliamo di indizi gravi, precisi e concordanti, che sono comunque tre, perché Stefano Rubaudo è ancora vivo, che è l'allenatore, che è il direttore tecnico del nuoto di fondo italiano, che ieri ha provato la Senna. Come lui è pure vivo, a quanto pare, Leo Turrini, che ieri si è mangiato la tartare di salmone pescato nella Senna. E come se non bastasse, terzo indizio, Ginevra Taddeucci ha vinto in quelle acque così chiacchierate una medaglia di bronzo. Mi corregga se sbaglio, Leo Turrini.
No, maestro Genta, io sono in coda qui all'ingresso dello stadio olimpico.
Ma si fanno incontri interessanti.
Allora, stamattina alle 7 ero sulla Senna.
Certo.
Perché dovevo sperimentare le acque del fiume per Greg, ma poi molto meglio di me ha fatto questo test la bravissima ragazza toscana, la nostra amica Taddeucci, che ha preso una medaglia di bronzo fantastica. Allora le devo dire una cosa.
Dica.
Per il momento, adesso sono le 14 qualcosa, sì, nessuna partecipante alla gara di fondo femminile di nuoto è morta.
Ecco, Ede.
Nessuna si è sentita male, aspetti. E poi le devo dire una roba. Noi siamo andati avanti 2 settimane, io per prima, a menarla sti francesi presuntuosi da puzza al naso, vogliono fare le gare del nuoto nel fiume, ma come cavolo si fa, eccetera. È stato uno spettacolo grandioso.
Sì.
Allora io ero lì stamattina poco dopo l'alba, era pieno di gente, e da un punto di vista tecnico, questo mi incoraggia molto per Paltrinieri domattina, è stata una competizione fantastica, perché ha vinto l'olandese che aveva vinto a Rio 8 anni fa, seconda è arrivata l'australiana, la nostra azzurra è stata formidabile. Potrebbe anche essere che alla fine della fiera questi macaron non avessero
maggior ragione, e sono contento che i miei amici francesi abbiano insomma, le loro soddisfazioni. Le faccio sentire
un
anche.
Fan della Patrie.
Certo, sono fan della Patrie, ma c'è anche come quarto indizio grave, preciso e concordante la voce di Gabrielleschi, che è arrivata sesta stamattina. Ragazza, bravissima. Sì, sentite cosa ha detto.
Nuotare in questa Senna com'è?
Non è stato così male, ora magari me la sono tirata, però vedremo nei prossimi giorni. L'acqua non aveva né sapore né odore particolare, quindi spero bene, corrente tantissima, ma secondo me invece è stato interessante, perché comunque ultimamente le gare di fondo si stanno facendo sempre in bacini o in laghi, quindi con acqua sempre ferma, calma.
E allora, voi italiani che tanto ci rompevate le scatole a noi francesi con la Senna, che ci avete pigliato per il culo, voi italiani, adesso come la mettiamo?
No, allora adesso la mettiamo che peraltro la bravissima Maddeucci, dopo la medaglia di bronzo, alla domanda, ma ti rituffaresti nella Senna? Ha detto ma manco morta.
Sì, ma ha detto anche che sentiva dei borbottii. L'ho sentito io, dei borbottii.
Un po' di apprensione ovviamente c'è, però ripeto, quello che abbiamo visto stamattina è stato uno spettacolo assolutamente all'altezza del fascino, del prestigio delle Olimpiadi. Come invece non lo è stato, me lo faccia dire, l'arbitraggio della palla nuova.
Ci arriviamo.
Ora io tendenzialmente non parlo mai degli arbitri, mai ieri sera.
Questa l'ho già sentita.
Mi faccia sfogare. Ma ieri sera contro l'Ungheria, evidentemente gli ungheresi sono amici di Moggi, non lo so, robe del genere. Quello che abbiamo visto, noi complottisti, cospirazionisti, ma siamo rimasti veramente male. Ci hanno anche respinto il ricorso. Vuole che le dica?
Vede che Orban è più potente di Giorgia Meloni.
Mi perdoni, a parte Orban e la signora Giorgia, ma lei ha detto che abbiamo vinto l'oro nella vela?
Non ancora.
Oltre al bronzo del
nuoto. Sa che io cazzeggio.
Come sempre, lei è presidente del club Escape from the News. Ma guardi che sta venendo fuori una giornata azzurra meravigliosa.
Sì.
Lei lo dovrebbe dire.
Titabanti si ripetono, ma era scritto, Casadei Tacchini nel C2500.
Ma era scritto, però mi faccio aggiungere una cosa, i due velisti sono i primi che concedono il bis rispetto a Tokyo. Perché fino a stamattina da Jacobs al quartetto dell'inseguimento, ai marciatori, era un pianto greco, eravamo spodestati da tutti i troni, sembravamo Luigi XVI. Io passavo da Place de la Concorde e dicevo adesso ci ghigliottinano, ci decapitano, e invece i due velisti là, dove stanno?
A Marsiglia.
Bravi, hanno fatto una cosa meravigliosa. Ha ripreso colore, si faccia dire, perché tanto lei fugge dalle notizie,
ma sempre
sta riprendendo colore anche Giovanni Malagò, che ieri sera, dopo la disfatta del volley, l'amarezza della pallanuoto, era diventato di un colorito esangue. Io gli ho detto ma sei anemico Giovanni, lui mi ha detto ma qui qua cazzo ci arriviamo 40 medaglie, no?
Però sono già 10 ori come a Tokyo. 10.
Adesso siamo già intorno, abbiamo raggiunto credo quota 30 con queste cose, no? Quelle che le ho detto prima che lei ignora. E noi adesso abbiamo la febbre a 40, lanciamo la volata lunga tra la ginnastica ritmica. E poi stasera abbiamo la figlia di Fiona May.
Perché ieri, dopo il giorno del gatto nero, ieri è stato il giorno del gatto nero, perché è cominciato con Tamberi che a momenti la fa morire. Dell'Aquila abbiamo sentito, si è stirato. Titebanti non arrivava al vento. L'Atletica non si cavava un ragno da buco. A pallavolo fuori come una ramazza, la pallanuoto. L'Inter ha perso con l'Alitiad, lei sa, amichevole a Monza.
Parliamo fra una settimana. Però sulla pallavolo devo dire una cosa straordinaria.
Sì.
Lei ha visto che ieri sera i francesi ci hanno asfaltato.
Ma totalmente.
Io ero lì addirittura. all'inizio del terzo set c'erano 20.000 persone che cantavano già la Marsigliese, noi eravamo già morti e non lo sapevamo, no? Allora il trascinatore della Francia, questo era Vingapet, no?
Sì.
Che io conosco benissimo, siamo amici, è stato anni a giocare nella squadra di Modena, mi ha anche toccato abbracciarlo dopo insieme ad Andrea Gianni, no? Che è l'allenatore. Allora io gli ho però detto a Gappet, dico, ma tu sei stato veramente un ingrato, un ingeneroso, e lui dice por qua, allora gliel'ho spiegato por qua, perché quando lui era a Modena una sera, una notte facciamo così, uscendo completamente sbronzo dalla discoteca, piallò tre persone nel parcheggio della discoteca, no? E poi se ne andò senza fermarsi a chiedere soccorso, al che venne aperto l'inchiesta, io mi dovetti occupare del caso perché insomma essendo un suo amico volevo fare in modo non che si costituisse ma che si assumesse le sue responsabilità, per cui lo vedo il giorno dopo e gli dico, guarda Ervin che devi andare alla polizia a dire che sei stato tu, questi per fortuna non si sono fatti niente, e portare la macchina, l'automobile che hai usato. E lui mi fa, ma io ho già parlato con alcuni amici che rivendono la macchina in Kosovo. Allora io a quel punto ho detto, Ervi, se fai rivendere la macchina in Kosovo
ti legano e non ti ammanettano
subito, o è possibile? E quindi siamo riusciti a sventare questa cosa e ieri sera lui a mo' di ringraziamento ci ha asfaltati giocando una delle migliori partite della sua carriera.
Sì, Francia meravigliosa, ma il nostro non l'ha presa mai, Corrini, dica la verità.
Mai.
Cioè, gli vogliamo bene lo stesso, ma non l'ha presa
allora
mai.
I nostri sono ragazzi adorabili, però secondo me ieri sera hanno capito troppo presto, dicevo che non erano in condizioni di potersela giocare, perché i francesi facevano delle cose fantastiche e noi non riuscivamo a salire di livello, quindi abbiamo perso in poco più di un'ora. Aggiungo, essendo io anticamente un cultore della pallavolo, purtroppo non è la prima volta che ci capita, perché mi veniva in mente una semifinale a Sydney contro la Jugoslavia che poi vinse l'oro, che anche lì si pensava che sarebbe stata una partita equilibrata e nel giro di 70 minuti eravamo tutti già sotto la doccia. Cosa vuole che le dica? Lei conosce la storia, la leggenda meglio ancora, del Sacro Graal?
Sì,
la conosce?
Certo, ma chiaro.
Ne ha sentito parlare?
Beh, sì.
Ha fatto un film anche Harrison Ford di Diana Jones.
Tra l'altro il mio preferito.
Allora, per noi del volley a livello maschile, niente, io sono 32 anni che vengo alle Olimpiadi.
Ma sarà anche il caso di rimuovere questa ossessione?
No, sarà il caso anche di rimuovere me. È la quarta volta che veniamo alle Olimpiadi di pallavolo da campioni del mondo. Ed è la quarta volta che, come dite voi che avete studiato ad Harvard, la prendiamo nel bisacchino. Allora,
sarà meglio perdere qualche mondiale,
Noi dobbiamo cominciare ad arrivare all'Olimpiade, che all'ultimo mondiale abbiamo fatto ottavi.
Bravo, esatto, sono quello che dico anch'io. Bisogna arrivare lì proprio da sfigati. Se arrivi da sfigato.
Allora lì forse ci cambia un po' la musica. Perché veramente lei ha detto la parola ossessione, io direi proprio una maledizione. Perché non riusciamo proprio a cavarci i piedi. Non lo so.
Allora, intanto stamattina prima Leo Turini mi ha detto, perché io non so nulla naturalmente, però la 4% femminile fuori ma di brutto, e la 4% maschile è entrata alla Tamberi con 38-07, quinto tempo, sono arrivati quinti nella loro batteria, tutti già lì a cantare De Profundis. Poi nella seconda batteria sono andati praticamente, hanno camminato, hanno fatto una marcia con la staffetta e quindi sono entrati con il quinto tempo, perché il primo della seconda batteria ha corso più lento degli italiani, che sono andati pure abbastanza male. Allora vi faccio sentire questo.
Se gli avessi dato un pugno, un colpo, ok, io personalmente ho detto, avevo tutta la ragione del mondo, ho tirato, alla fine ha lasciato la palla, lui ha messo la faccia e l'ho preso. Questo per me è ai limiti della follia.
Quando l'hanno messo il VAR 2 anni fa, dissi subito, questo è uno strumento che la politica può usare, perché questa è una decisione fuori dal comune, perché rivista il VAR non ha senso. Si è dato uno strumento all'arbitro per far prendere una decisione che in partita non avresti preso, perché era impossibile vedere. C'è stato un tiro e c'è stato anche un gol, stavamo tre pari.
C'erano stati precedenti con quest'arbitro?
No.
c'è sempre un uomo dietro la macchina. Io sono anche favorevole, per esempio, del gol non gol. Vedi, l'arbitro Montenegro ha dato gol a rigore che non era gol. Cioè, io l'ho visto dalla mia panchina, non era gol, e quello istintivamente, quello mi lascia mal pensare. Non puoi tiro, tu un gol. Tu dici, aspetta, vado a vedere.
Esatto.
Invece tu dai gol. Tu non dai gol e vado a vedere, se hai gol, dai gol.
Datemi subito Massimo Mauro, datemi anche la buonanima di Aldo Viscardi, datemi tutti quelli che volete, finalmente, sento Sandro Campagna, noto tifoso bianconero, che dice queste cose perché ieri sera è successo quello che prima vi ha detto Leo Turrini. Leo? Turrini?
Sì, sono qua.
È lì,
ho sentito,
c'è anche un portierone, Stefano Tempesti. Buongiorno Stefano.
Lui può dare una versione tutti,
salve.
Una versione più saggia, quella di Tempesti, giustamente.
Beh, mi è sembrata abbastanza saggia anche quella di Sandro Campagna. Stefano.
Posso parlare? Sì, guarda, sì. Le parole di Sandro Campagna sono state encomiabili a fine partita, dall'elogio ai suoi giocatori alla vergogna che abbiamo visto, pensavamo di averle viste tutte nella storia, e qua però quando le vedi in un campionato, in una Champions League, allora poi si parla di errore umano e le digerisci. In un'Olimpiade dove puoi cambiare veramente la vita delle persone, dei ragazzi, perché una medaglia all'Olimpiade ti cambia la vita, si è visto un qualcosa di vergognoso, di osceno e di manovrato, perché non si può capire come si possa scrivere una pagina così triste del nostro sport. Poi ci domandiamo perché non si decolla e non si raggiungono certi livelli, ma poi quando succedono cose come quella di ieri sera, le domande, ti poni tante domande, e se è stata scritta forse la pagina più triste nella storia della pallanuoto olimpica.
Hai capito, Leo? Il professor Tempesti ha detto le cose con calma.
L'avrei detto, guarda, sono sincero, l'avrei detto per qualunque tipo di nazionale, per qualunque tipo di situazione a riguardo, indipendentemente da chi fosse l'arbitro. Alessandresco è una persona che conosco da quando sono bambino, e che conosco, però. Gli errori si fanno, però poi condizioni la vita delle persone e questo non va bene.
Leo?
Io condivido tutto. Io ero alla pallavolo, ho visto in televisione quell'episodio famigerato. Credo che il nostro portierone abbia espresso perfettamente quello che è un sentimento collettivo. Siamo sempre lì, o uno pensa all'incapacità degli arbitri e quindi ok, possono sbagliare o essere
quello che ha detto Sandro Campagna,
esatto, se poi ci spingiamo a ipotizzare la malafede diventa malinconicamente un discorso diverso. Aggiungo, non è una consolazione, non nella pallanuoto ma in generale, che molto spesso in un'Olimpiade, non questa ma tutta in pratica, spesso quelli che debbono giudicare, le giurie, gli arbitri, non sono all'altezza degli atleti. Questa è una verità che ci tiriamo dietro da decenni e decenni.
È vero, Stefano?
Sì. È vero, assolutamente. Io mi ricordo fin da bambino sport come il pugilato, come la scherma, come dove c'era un giudizio arbitrale che venivano massacrati. Mi sembra impossibile, proprio perché, ti ripeto, conosco gli elementi in questione, soprattutto l'arbitro rumeno, che ci sia una malafede, che ci sia una manovrazione politica. Però ha ragione Campagna quando dice che può diventare uno strumento di gestione politica, perché è vero perché là sul gol non gol l'avevo visto io, lui l'ha visto dalla sua panchina, io l'ho visto dalla televisione, si vedeva chiaramente che c'era il dubbio che non fosse gol, e devi andare a controllare e poi decidere se è gol o meno. Non puoi dare gol, non è impossibile dare gol, soprattutto sapendo che ti puoi avvalere di uno strumento come quello del VAR, che ti malleva da ogni potere discrezionale. C'è una prova video, non dai gol, dai gol in base al video. Quello che poi è successo con Condemi, io non posso vedere un ragazzino che mi guardava con occhi adoranti quando era piccolo, che poi è cresciuto, mi viene in magone a parlarne, che poi è cresciuto e è diventato il capitano nazionale, e vederlo piangere così a fine partita, il capitano della nazionale che porta tutta la squadra sulle spalle, non posso vedere questo ragazzo piangere così, perché non è giusto, perché questa Italia, con quello che ha dimostrato, nonostante l'ingiustizia di ieri, di aver recuperato, di essere andata a pareggiare, era un'Italia che vinceva una medaglia d'oro a mani basse, che avrebbe vinto, come aveva vinto con la Croazia prima, avrebbe vinto poi il confronto con, appunto, la Croazia in semifinale, sarebbe andata in volata verso una medaglia d'oro alla finale, e un epilogo di questo tipo non se lo merita nessuno, se lo merita Ciccio Condemi, che anche lui ho visto in questi anni a Siracusa proprio da bambino diventare un uomo e cresce, non se lo merita Francesco Di Fulvio, non se lo merita Marco Dellungo, che ragazzi che probabilmente non avranno la possibilità di disputare un'altra Olimpiade, quindi chi gliela ridà questa possibilità, chi gliela ridà? Quindi è stato un errore mortale, e allora chi ha sbagliato, perché gli errori nella vita si fanno, deve andare lì, guardare tutti in faccia, alzare la mano e dire ho sbagliato, non mandare un messaggio, non chiamare, non chiedere, andare e guardare negli occhi e dire ho sbagliato, perché nella vita tutti si sbaglia, però bisogna anche avere il coraggio di assumersi le proprie responsabilità.
Questo è il punto, ma anche perché appunto per molti era l'ultima occasione, e per molti giocatori, Leo ha ragione. Ha ragione il portierone Stefano Tempesti, l'Olimpiade ti cambia la vita. Si parlava di. Questa Olimpiade ci ha detto male dal punto di vista arbitrale in molti campi. Però, ad esempio, il pugile, i pugili che hanno subito dei verdetti contrari. Cioè, un conto magari è passare professionista con la medaglia d'oro al collo, e un altro è passare con la medaglia di latta al collo perché è stato eliminato. Però, insomma, fa parte,
sì,
del gioco, no?
L'ha assolutamente
detto anche il ragazzo da scherma.
No, ma assolutamente sì, sono quelle robe che gli inglesi chiamano sliding doors, cioè una porta che si apre o resta chiusa, che ti cambia la vita, non dipende da te. È un grandissimo dispiacere, io mi riconosco nelle parole che ha detto il nostro grande portiere, non è una consolazione, l'ho accennato anche prima, l'ingiustizia purtroppo ha sempre fatto parte della storia dell'Olimpiade.
Sì, sì.
Questo, cioè, poi è chiaro che se ti trovi dalla parte di chi subisce il danno, diventa molto dura accettarlo, mandarlo giù, proprio per tutte le conseguenze che ci sono. D'altronde, ripeto, o arriveremo, dato che adesso voi bravi parlate tanto del trionfo dell'intelligenza artificiale, o arriveremo ad avere delle macchine talmente perfette in grado di sostituire l'essere umano nel prendere le decisioni che spettano arbitri e giurie, e quindi trattandosi di macchine elimineremo anche l'ipotesi remota, quanto volete, della corruzione, della malafede, oppure queste cose continueranno ad accadere. Quello che si deve cercare di fare è ridurre al minimo la possibilità che questi disgraziati eventi si materializzino, quello sì,
no, sì. Certo, quello sì, ma
però azzerarli non è possibile.
Ma non è ma forse non è neanche giusto, no? Perché è quella componente di ingiustizia che devi accettare normalmente, se fai lo sport. Ma quanto al VAR nella pallanuoto, Stefano, il tuo pensiero qual è?
Ma il VAR nella pallanuoto, guarda, dopo ieri penso che sia giusto quella discrezionalità da dare sul gol non gol.
Sì.
Però io vedo adesso che fra i recenti mondiali e queste Olimpiadi ha fatto più danni della grandine. Sia stato veramente, veramente disastroso, perché alleniamo gli arbitri e chi decide ad avere la capacità di giudicare le immagini video e non le immagini da una pedana, perché sennò è disastroso, perché sono stati più i danni che ha prodotto che i vantaggi, e non possiamo permettere che passino quattro Olimpiadi perché poi gli arbitri e le giurie si formino e diventino capaci di gestire lo strumento del VAR, perché poi fai tutti i morti che ti lasci per strada, sportivamente parlando, chi li conta poi? Quindi deve essere uno strumento innanzitutto messo per il gol non gol, quello è fondamentale, poi da lì vedere, piuttosto farne a meno e affidarsi come si faceva prima a quella che era la discrezionalità, e allora lì vedi veramente la caratura dell'arbitro, vedi veramente l'arbitro che sa gestire lo sport, che conosce lo sport e che ha il carattere, la personalità di gestire partite di questo livello.
E pensa però che ieri sera, per chiudere, Stefano, non ci fosse stato Vögel, che avrebbe parato rigore anche all'amico di Turrini, cioè a Lautaro, ha parato praticamente ogni rigore. Pensa che anche in quel finale, negli attimi finali di quella partita, con Dellungo che ne ha fatta una straordinaria allo scadere su un contropiede, dopo che avevamo fallito praticamente l'occasione della vita, pensa che nonostante tutto questo potevamo vincere.
Ce l'avevamo quasi fatta, e poi l'Italia aveva un valore aggiunto, perché sia Dellungo che Nicosia sui rigori sono fenomenali. Vögel ieri ha messo veramente una nota incredibile, però non è così che doveva finire, o comunque dovevano andare a rigori senza nessun tipo di interferenza, certo, di interferenze esterne. Il livello è altissimo, lo sappiamo tutti, che poteva l'Italia poteva perdere, però perdi e non senza questo tipo di,
chiaro,
di,
chiaro,
di situazioni.
E per l'Ungheria vinci, ma questo tipo di situazioni, perché credo che anche vincere in queste condizioni,
no, che loro non sono felici, sono convinto che non siano così sereni d'animo come sarebbero stati in caso di una vittoria senza l'intervento dell'Alessandrescu.
Certo. Grazie Stefano,
grazie a voi,
mille,
buon pomeriggio.
Un abbraccio portierone, grazie a Stefano Tempesti. Che fai oggi, Leo?
Adesso io sono allo Stadio Olimpico, sì, perché siamo sopravvissuti, come lei ha accennato prima, a questa crisi da panico della nostra staffetta, no? Che siamo i campioni in carica, pronti, via, hanno fatto dei cambi che sembravamo io, lei, la sua assistente al prodotto, Claudia Ricci, no?
Sì.
E nonostante,
ce
l'abbiamo fatta entrare nella finale domani sera. Oddio, se due delle otto squadre, quelle più veloci, le due più veloci dico, perdono il testimone, domani sera possiamo anche andare a medaglia.
Sì.
Noi poi siamo entrati col quinto tempo complessivo, i giamaicani si sono suicidati, se riusciamo a passarci il bastoncino in una maniera, e che stamattina sembrava che i nostri azzurri, Jacobs, Melluzzo, avessero in mano un candelotto di dinamite, no? E quindi quando se lo dovevano allungare erano terrorizzati.
Se era coperto di sapone.
Sera, se andare domani sera ritrovano un po' di serenità, potrebbe anche.
Ma io glielo dicevo che insomma sta spedizione olimpica, atletica.
Poi stasera, guardi, abbiamo la rissa di Apichino.
Lo so.
Che si è gasata moltissimo dopo l'impresa di Furlani. Larissa, anche lei è giovanissima, come sai, figlia d'arte di papà, certo, e di mamma, nelle qualificazioni ha fatto molto molto bene, per cui adesso aspetto con curiosità questa finale, perché è una cosa che è molto carina, cioè lo dico perché so che il target di Radio 24 è 75-96 anni, no?
Certo.
Se no non si spiegherebbe la mia, certo, popolarità, ma dobbiamo anche cercare di riconquistare i giovani. Allora, quest'Italia qui all'Olimpiade vede Furlani, è un'Italia giovanissima,
cioè
stiamo vedendo dei ragazzi, delle ragazze che hanno un'età dove purtroppo nel nostro paese si viene sottovalutati, si fa fatica a trovare lavoro anche dopo aver studiato, o si prendono stipendi da fame, ma sono veramente fantastici.
Non c'è
quindi
dubbio.
Io ci credo, adesso non voglio fare dei discorsi troppo seri,
io invece le dico che comunque vada sarà un successo perché già la rissa è arrivata lì facendo comunque una qualificazione meravigliosa.
Poi le dirò maestro Genta, le dirò un'ultima cosa, perché so che lei ha fretta di congedarmi, che io a quest'ora comincio un po' a sbarellare, no?
L'ora della pennichella,
una frase che ha detto Furlani dopo, io l'ho trovata fantastica, cioè ha detto: voi italiani, ha detto, perché si rivolgeva alla mia generazione, dovreste imparare ad avere più fiducia in noi ragazzi, in noi giovani, e non stava parlando solo di sport, di atletica leggera, eccetera. Secondo me ha perfettamente ragione.
E non lo so.
Io ormai, ho quasi 103 anni, quindi sono fuori competizione, no? Però mi sto riconciliando con una certa idea del nostro paese grazie a questi ragazzi. Anche la signorina stamattina del fondo, no?
Sì,
cioè è venuta qui contro tutto, contro tutti, non aveva fatto malissimo al mondiale, si allena da sola, è stata assolutamente straordinaria, è salita sul podio dell'Olimpiade nella 10 km di fondo. Dobbiamo davvero imparare a credere di più nelle nuovissime generazioni. Sto dicendo questo anche per tutti quelli che vorrebbero fare il suo mestiere, che hanno 20 anni, candidatevi, gente ormai rincoglionito anche lui.
Ma totalmente,
fate,
ma assolutamente,
fate
ma anzi,
come,
io sono
fate
pronto.
Come Furlani, fate come Furlani.
Ma io non sto aspettando altro, Turini.
Diventate i Furlani della radio, gente a 7 figli, sì, da 9 sì, donne
sì,
diverse.
Sì, 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 sì.
Affidatelo e definitivamente,
bisogna
non
credere nei giovani.
Sociali,
no, bisogna credere nei giovani perché mi devono mantenere, capisce? Dato che mi devono mantenere, bisogna credere nei giovani.
Su questo lei deve sposare la mia linea e deve dire: Turrini, lei ha ragione, lo dico.
No, ma lei ha ragione, ma ci mancherebbe, ma perché lo penso? Anche perché avendo 9 figli mi devono mantenere loro, è ora che mi mantengano loro, abbia pazienza Turrini, insomma io ho tirato la carretta per una vita, adesso vorrei spegnermi serenamente. Mi raccomando, porti il costume domani.
Sì, però domattina io mi immergo, eh.
Appunto.
Domattina faccio il test. 6:40, sono lì con Dario Ricci.
Con Dario Ricci.
E andiamo.
6:40 mi sembra un po' tardi. Io andrei verso le 5:15. Perché...
No, 6:40, gara parte 7:30. Ah. Ho parlato con Greg. Ah. Greg mi ha detto: le ragazze che hanno fatto la gara non sono ancora andate in bagno. Tutto bene. Forse le avvisaglie sono incoraggiate. Ci siamo.
Detto. Ci siamo. A risentirci, siamo, mi raccomando.
Le
mi
voglio
raccomando.
Un bene dell'anima.
Anch'io tantissimo. Ma tantissimo.
A domani.
Mani Leo Turrini, ci fermiamo per la borsa e poi c'è Dario Ricci e continuiamo a chiacchierare.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Convocati.
La Danimarca non la vedo benissimo, si stanno scollando ancora una volta, adesso dobbiamo aggrapparci al solito San Filippo Ganna, perché l'Italia è davanti di 2 decimi,
è andata!
Ha mollato la Danimarca, andiamo a prenderci un bronzo che vale tantissimo dopo i patemi e la sofferenza.
Abbiamo cercato di ottenere oggi il massimo risultato, eravamo magari favoriti, però ogni anno non si può fare copia e incolla. Magari qualcuno potrà dire, se si concentrava su una medaglia, su una disciplina sola, poteva portare a casa l'oro, però sulla bici c'ero io, i ritiri, la fatica, i giorni fuori di casa, i giorni di sacrifici li ho fatti io, quindi posso accettare le critiche, ma non devo per forza ascoltare, come ho già detto, quindi grazie a chi vi ha supportato e speriamo di continuare a dare soddisfazione al pubblico che ci vuole veramente bene.
Non so da chi possono arrivare le critiche dopo quello che hanno fatto ieri, no? Perché stavamo parlando della giornata del gatto nero ieri, gatti neri ovunque per la spedizione italiana, l'unico in controtendenza è stato il quartetto della pista con Ganna, Lamont, Milan e quella squadra lì di Marco Velo. Dario Ricci, buongiorno.
Buongiorno Carlo, ben trovato.
Dice Turrini che domani devi portare anche tu il costume.
Ah sì, ma oggi il maestro per farlo uscire dall'albergo. Dico guarda che le ragazze, sono 2 giorni, gli ho detto guarda le ragazze portano la medaglia. Lui sai quando si alza male ti guarda sì, ottavo, sesto, settimo, Poi alla fine mi ha dovuto dare ragione. Quindi domani saremo lì a tuffarci fin dal primo minuto con Greg e Acerenza,
forse,
sottolineiamoli entrambi i nomi, perché Acerenza non è poca roba.
No,
senza dimenticare che poi anche tutto il know-how, come dicono quelli bravi, oggi acquisito dalle ragazze, verrà trasferito, già è stato trasferito ai ragazzi, e quindi tante indicazioni sulle correnti, sul percorso, no?
Ma abbiamo sentito un'intervista di Gabrielleschi che hai fatto tu prima, comunque incuriosito da questa prova tanto chiacchierata. Pippo Pozzato, ciao Pippo.
Ciao a tutti, buon pomeriggio.
Senti, ieri sentivo Ganna ora parlare, no? Dico, le critiche possono arrivare, ma cosa c'è da criticare? Io non capisco. È chiaro che se hai l'oro al collo puoi solo peggiorare. Rivincere una medaglia d'oro è un'impresa titanica, però è la medaglia di bronzo che rende pesante quella d'oro precedente, perché vuol dire che sei rimasto al top.
Ma sì, sicuramente, è chiaro che quando si è arrivati a campioni olimpici in carica, con record del mondo e quant'altro, ci sono delle aspettative altissime. Poi chiaro che in questo momento tutto lo sport in generale, non solo il ciclismo, ha un livello che è veramente alto, altissimo, ed è difficile ripetersi ai vertici. Sicuramente anche gli altri migliorano, hanno migliorato sicuramente perché hanno abbassato il record del mondo, però come avete detto voi siamo lì ancora a giocarci la medaglia, e portare a casa questo bronzo fa pesare ancora di più l'oro di prima e forse anche quello di adesso degli australiani.
Beh sì, certamente, ma poi comunque è una squadra giovane, perché Milan, Gunn eccetera hanno futuro davanti.
Bah, Milan soprattutto sicuramente, Gunn con Sogni e Lamon già qualche Olimpiadi che sono lì, sicuramente ci sarà anche bisogno di un ricambio generazionale tra 4 anni. Non so se Ganna sarà ancora ai vertici come lo è adesso, perché comunque è difficile, non perché lui sia scarso, vada piano, ma perché c'è sicuramente un livello altissimo. Abbiamo visto anche la medaglia d'argento sulla cronometro con Remco, cioè non è che lui va piano, sono gli altri che stanno andando un pelino più forte.
Ah, certamente, se d'altra parte se Remco Evenepoel è il re sole di questo Olimpiade ciclistica, Pippo è segretario di Stato, perché argento bronzo ha portato due medaglie.
Sicuramente, io l'ho sempre detto prima, da quando è finito il tour, non è Pogacar e Vingegaard che mi hanno impressionato sui record che hanno fatto, ma è soprattutto Evenepoel che ha fatto un salto di qualità elevato per stare davanti con loro in salita, per riuscire a battergli a cronometro in un tour di altissimo livello come quello che è stato. Infatti è arrivato all'Olimpiade con una condizione stratosferica ed era veramente un gradino sopra tutti.
Assolutamente. Dario, le ragazze medaglia di legno dopo essere state bronzo fino a 1,5 km dalla fine contro la Gran Bretagna, e questo un po' ci ha intristito.
Sì, sì, questo sicuramente, diciamo che sono sfumate tante medaglie date per scontate, no? In questa Olimpiade è proprio la lezione che ricordava Pippo, è quella decisiva, sapere che insomma il campo dei partecipanti è sempre più ampio e qualificato. Sulle ragazze avevamo puntato anche sulla prova in linea, no? Con la Longobordini che era così ben uscita dal Giro d'Italia, questa era un'altra situazione, ma lei ha saputo sempre far bene anche nelle classiche. Ecco sì, quello in realtà è un settore che registra un meno significativo, ma sicuramente sui risultati che stiamo acquisendo in generale in queste Olimpiadi dovremmo riflettere molto, perché danno un quadro molto diverso, composito anche del nostro sport, no Carlo? Quindi veramente ci sarà da studiare parecchio, perché vinciamo in tutti gli sport come sempre, però proprio anche per questo paghiamo un po' la concorrenza di tantissimi paesi che nelle varie specialità,
veramente
solo al ciclismo stanno emergendo.
No, certo, ma adesso ci affidiamo al Vecio Elia Viviani, che con quel nome da profeta è già qualcosa di importante, però alla sua età, Pippo. È molto bello, diceva prima Leo Turrini, che questa sia l'Olimpiade dei ragazzini italiani. Nel ciclismo questo ricambio generazionale fa fatica ad arrivare.
Ah sì, ci affidiamo all'eterno Elia, che secondo me, se riuscirà ad andare a medaglia, avrà fatto un qualcosa di eccezionale, perché comunque comincia ad andare avanti con l'età, e sarà sicuramente la sua ultima Olimpiade, e non è purtroppo facile essere sempre al vertice, come dicevo, con i ragazzini che crescono. Sicuramente per l'Italia buono nello sport generale che ci sono i ragazzini che portano le medaglie. Per quanto riguarda il ciclismo, anch'io tra virgolette, passatemi il termine, un po' deluso dalle donne, perché ero convinto quasi sicuramente della medaglia, non dico su strada ma in pista sicuramente, anche su strada andarci vicino. Invece hanno sfiorato il podio in pista nell'inseguimento, sulla strada male, giornata storta che può capitare. Sicuramente, come dite voi, c'è da riflettere su quello che stiamo facendo e dove stiamo andando, perché veramente il ciclismo ci lamentiamo da tanti anni che non è ai vertici perché manca una squadra World Tour, ma il problema è che non si sta facendo assolutamente niente per far crescere la linfa nuova.
È quello, perché alla fine in queste occasioni ti trovi a riflettere sul fatto che l'ultima medaglia olimpica 2004 a Atene, Paolo Bettini, cioè siamo rimasti là, sono passati 20 anni.
Sicuramente sono passati tanti anni, quello che continuo a dire da tempo, bisogna lavorare sicuramente a livello di istituzioni, sulla scuola, sui bambini, se vogliamo se vogliamo portare a casa qualche medaglia in poi, perché cambiando completamente la linea dell'argomento, se vogliamo portare corridori forti sul ciclismo dobbiamo lavorare sulla sicurezza stradale, purtroppo. Sì. Cioè, sembrerà un'assurdità, ma io sto riflettendo molto, parlando anche con ragazzini. L'altro giorno ero in bici, mi sono trovato un ragazzino junior per terra che si è schiantato su una macchina, è arrivata la madre, chiaramente era disperata, fortunatamente non si è fatto niente, però mi metto nei panni da genitore di incitare un ragazzino ad andare su strada è veramente pericoloso. Quindi a mio avviso dobbiamo lavorare sulle infrastrutture per far sì che ci siano dei campioni che possano uscire nel calcio, nel basket, nel tennis. Ci sono sport che sono chiusi, sono al sicuro. Purtroppo anche lì andiamo male, perché il calcio è una disfatta negli ultimi anni sicuramente, però io penso che una delle colpe sia anche questa, che non abbiamo una sicurezza tale da portare quantità di ragazzi sulle strade per poi trovare una qualità alle Olimpiadi.
Mi fa molto piacere che tu dica queste cose, Pippo, grazie, ti ringrazio. Pippo,
grazie,
a presto,
a ciao, grazie a voi, ciao. Buona giornata, ciao, ciao. Buone Olimpiadi. Ciao, ciao.
Ciao, ciao Pippo Pozzato. Dario, per chiudere anche con te, tra poco parlo della medaglia d'oro di giornata, la decima, cioè quella di Tite Banti, ma oggi come te la senti?
Penso che tu faccia riferimento alla pallavolo.
Sì.
Ragazzi, qua abbiamo i sudori freddi dopo la serata di ieri, perché la sfida con la Turchia sicuramente sarà del tutto diversa da quella che abbiamo affrontato nel girone, no? Pur vincendola. Tra l'altro gli incroci sono noti, no? Con Santarelli, il tecnico della Turchia, che è sposato, certo, che allena Conegliano, è sposato con la nostra libera Mauri Di Gennaro, eccetera eccetera. Insomma, sono due squadre molto intrecciate tra di loro. Però insomma, dopo quella controprestazione, perché tale è stata, di ieri sera dei ragazzi contro la Francia, veramente si suda freddo. Poi si guarda la panchina e, con tutto il rispetto chiaramente per un plurimedagliato come Fefè De Giorgi, l'ancoraggio sicuro e solido in questo momento è Julio Velasco.
Ci affidiamo a lui, perché è il grande totem, no? Come dicevo ieri, avere uno così in panchina, cioè tu sbagli, fai un errore, sei in difficoltà, spesso capita, ti giri verso la panchina, vedi Julio Velasco e magari il vento può cambiare. Bene, parliamo domani, grazie Dario, buona giornata olimpica.
Grazie a te.
Ciao, un abbraccio, ci fermiamo per il traffico, poi trovo due miei amici.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
L'Italia porta a casa la seconda medaglia d'oro nella vela olimpica. Marsiglia è più azzurra che mai, perché Ruggero Tita e Caterina Banti sono per la seconda volta campioni olimpici del Nacra 17.
Luca Gio.
Dov'è?
L'aspettavamo questa medaglia, inutile nasconderlo, l'aspettavamo da qualche giorno, perché questo spazio normalmente si chiama Endurance Race, anche la regata olimpica è stata una sorta di lunga gara di durata passata attraverso varie regate in cui Ruggero Tita e Caterina Banti hanno sempre primeggiato, però poi bisogna arrivare a toccarlo quell'oro. Mancava questa regata, il campo di gara non era l'ideale, tanti rinvii, che tanto che veniva voglia di partire per Marsiglia con il ventilatore. Alla fine questa mattina è stata medaglia d'oro in questo spazio che è normalmente Endurance Race, in cui si parla di corse, di motori, ma si parla di sport in generale. Jonathan Ferroni, buongiorno.
Ciao Carlo, buongiorno a tutti gli ascoltatori
e a chi riconosce bene questi medagliati, questi bimedagliati. Roberto Lacorte, ciao.
Ciao Carlo, ciao a tutti gli ascoltatori.
E morivo dalla voglia di sentirti. Morivo dalla voglia di sentirti, perché dicevo, veniva voglia di partire per Marsiglia con il ventilatore. Campo di gara che ci ha fatto patire, ma quello che è importante, è difficile vincere, ripetersi da fenomeni.
Ma poi l'anno fa hanno raggiunto questo risultato pazzesco, questa medaglia d'oro, in condizioni differenti. In qualsiasi momento, in qualsiasi condizione, loro hanno primeggiato. hanno saputo gestire tutte le regate nel modo migliore, con una concentrazione pazzesca. E poi, conoscendo un pochino i due ragazzi, cioè Ruggero Tita e Caterina Avanti, che hanno preparato queste Olimpiadi in maniera pazzesca, con una focalizzazione, con una determinazione impressionante. Una bella aiuto alla Federazione Italiana Vela, che è capitanata dal nostro presidente Francesco Ettore, che ha veramente fatto un lavoro di squadra bellissimo, ha messo ha fatto un amalgama pazzesco, focalizzato per arrivare a un risultato che, ecco, ha raccolto, come gli ho scritto l'altro giorno, sta raccogliendo i frutti di un grande lavoro di squadra. Sì.
Senti, tu sei ovviamente un velista professionista praticamente con Flannicca, ecco, quello che io mi domando, ma credo molti si domandino, ma sei lì ad aspettare la regata, ad aspettare la medaglia d'oro, quindi hai già una pressione pazzesca, le difficoltà del campo di gara non le puoi decidere tu, o non si possono attaccare i ventilatori, come li vivi quei momenti?
Sono momenti da campioni, cioè mi riferisco a Caterina e a Ruggero, sono momenti dove si fa la differenza la capacità di gestire l'imprevedibile, perché lo sport della vela è uno sport che ha, ogni sport ha la sua particolarità, la vela ne ha una dove le condizioni sono infinite, hai a che fare con un elemento che è affascinante ma può essere anche selettivo, cattivo e anche bello stesso momento, che è il mare, e quindi te non puoi mai sapere cosa ti aspetta il giorno dopo. L'unica cosa che puoi fare è tante ore di lavoro dove trovi tutte le condizioni possibili per poter affrontare l'imprevedibile, ecco.
Certo, Giorgio Ferroni, noi siamo marinai d'acqua dolce, meno male che c'è il professor Lacorte, eh?
Sì, sì, e la cosa dei marinai è effettivamente un luogo comune che è stato fortunatamente confermato oggi, perché dopo il mezzo macello degli sport di squadra di ieri, oggi oro, argento e bronzo sono arrivati da vela, canoa e nuoto, quindi tutto dall'acqua. Sì. L'atletica forse un po' meno bene, però noi dopo gli europei ci eravamo molto gasati, dimenticandoci che c'è il resto del mondo, e quindi poi abbiamo avuto atleti che hanno fatto il record nazionale sui 1500 e sul 5000 senza prendere medaglie e comunque facendo prestazioni straordinarie.
Non ci siamo più sentiti, ma tutti d'accordo, no, Jonathan, sul fatto che giù il cappello davanti a Marcel Jacobs. Adesso vediamo in staffetta, stamattina ci siamo qualificati in modo molto faticoso, però vediamo con le gare che contano, le qualifiche sono sempre una brutta bestia. Siamo tutti d'accordo nel metterci sull'attenti davanti a quello che ha fatto Marcel Jacobs, che Roberto conosce molto bene, con cui collabora.
No, Jonathan. Sì, Jacobs ha fatto il secondo miglior tempo sui 100 nella storia dell'atletica italiana, è arrivato quinto in una finale dove tra il primo e l'ultimo c'era un metro. Secondo me lui ormai è nella Hall of Fame dello sport italiano dopo questa anzi, come forse hai già detto tu in trasmissione, ha validato ulteriormente quello che ha fatto 3 anni fa, perché inglesi e americani avevano storto il naso, e invece eccolo qui.
Assolutamente, bravo, bravo. Roberto, sei d'accordo, no? Al di là dell'affetto per Marcel.
No, ma Jonathan ha detto tutto. Quindi Marcel si è confermato. Ha confermato in una finale pazzesca, ma ragazzi, ma avete visto che finale del 100 è stata quella lì? Tutti medaglie d'oro quelle, no?
Sì, sì.
E quindi è stato un gran lavoro, un lavoro dove anche lui, con tutte le problematiche di un recupero problema che ha avuto dopo l'altra medaglia d'oro, per recuperare una situazione complessa, ha lavorato, insomma, concentrato su questo evento qua, ha portato a casa gli europei e ha fatto una finale delle Olimpiadi pazzesca. Quindi sì, diciamo che più di così, insomma, chapeau anche per, certo, Marcel.
Certo. Senti, Roberto, tornando alla medaglia d'oro di stamattina, Ruggero Tito porterà l'oro su Luna Rossa, no?
Sì, io credo che però si giochi su una rossa, sai, i ragazzi su una rossa stanno lavorando in maniera molto dura per arrivare preparati alle prime regate fra pochi giorni ormai, e credo che la selezione sia già fatta ormai, c'è da decidere un pochino su alcune cose, su alcune posizioni, ma c'è da rispettare il fatto che Ruggero ha fatto un lavoro pazzesco, cioè si è concentrato sulle Olimpiadi, e non puoi fare una preparazione doppia che comprende Olimpiadi e Coppa America, sono possibilità completamente diverse, devi essere concentrato sulla messa a punto di barche, ruoli diversi, e diciamo che ha avuto ragione, perché ha scommesso sulla Coppa, sulle Olimpiadi, okay, e ha provato a casa loro. Sicuramente, ragazzi, abbiamo un altro fenomeno in Italia, ne abbiamo tanti, ne abbiamo diversi, ne abbiamo uno in più che ha confermato quello che è la vela italiana, è rappresenta il massimo al mondo, ecco.
Sì, sì, sì. Io so che Jonathan, adesso facciamo così: Roberto La Corte toglie il cappello da capitano e mette la tuta da pilota, perché so che Jonathan vuoi chiedergli qualcosa.
Beh, sì, dunque, Roberto, ci sono un paio di notizie piuttosto interessanti. Una relativa all'endurance, perché come sicuramente saprai, la Cadillac, che quest'anno partecipava all'UEC con il team di Ganassi, non sarà più legata a Ganassi, perché ha adesso un contratto con Yota Sport, il che vuol dire che Yota intanto fa il salto da team privato a team ufficiale, ma soprattutto quelli di noi che hanno provato l'esperienza di sentire arrivare il 5500 aspirato della Cadillac con un sorriso infantile e incontrollabile, adesso ne avranno due di Cadillac nel campionato, quindi sicuramente una godure per l'anno prossimo. E poi non è ancora ufficiale, ma mi sembra che a Monza verrà annunciato ufficialmente che Andrea Chimi Antonelli l'anno prossimo corre con Mercedes in Formula 1, perché nelle ultime settimane ha cinghiato molto forte in Formula 2 e Toto Wolff ormai ha deciso, e sicuramente questo ti fa piacere.
Allora, che Kimi venga messo sulla Mercedes Formula 1 non è altro che un grandissimo piacere, perché chi conosce quel ragazzo dal punto di vista umano gli augura il meglio, perché è veramente fantastico. Le sue prestazioni sono legate non solamente alla capacità tecnica, ma anche alla bellezza umana, l'ho detto tante volte e lo ripeto, e aspettiamo l'annuncio ufficiale, perché non è facile. Credo che Toto Wolff, da manager bravo che è, valuterà attentamente in modo tale da metterlo nel momento giusto e sfruttare tutte le potenzialità di Kimi, che se non è ora è sicuramente un anno, ma è sicuramente una, non voglio dire predestinato, perché porta
sfiga
se non dire altro, sfiga. Però è uno che è un ragazzo che si merita il meglio e potrà dare veramente tanto al motorsport. Yota è un team storico, io lo seguo da tantissimi anni, quando partecipava al WEC e alla 24 delle Manco, le barchette, quindi l'LMP2 barchette, e meno male che ci abbiamo Yota che riprende la macchina, che secondo me ha già vinto in partenza, perché è troppo bella, non può esistere un campionato senza la Cadillac con quel rumore ignorante, perché la macchina è ignorante, è poi va forte, perché ricordiamoci che era Lara, però è strano, io non ho ancora capito perché Ganassi è un po', mi ha fatto di tutti i colori, no? Come gestisce i piloti, li prende, li butta fuori, però non lo so perché questa rottura da Chip Ganassi, perché poi delle soddisfazioni se sono.
Hai avuto tutta la linea dal mare in cui si trova Roberto La Corte? Sì, non lo sentiamo più. Mi sa che è caduta la linea, ma tanto lo ritroviamo. Beh, settimana, ne approfitto per dire, settimana prossima non ci siamo, perché insomma facciamo quei 5 giorni di vacanza che ci separano tra la fine delle Olimpiadi e l'inizio del campionato di calcio, quindi riprenderemo di nuovo con tutti i convocati weekend domenica 18 e da lì in poi tutti i giorni fino alla fine dei tempi. Non c'è più La Corte, volevo salutarlo. Non c'è, no, peccato, volevo augurargli buona estate e buon vento, ma chiudo con Jonathan Ferroni chiedendogli quali sensazioni ha per aspettando gli ultimi 3 giorni olimpici.
Ma dunque, io mi sto godendo le Olimpiadi al di là dei risultati dei nostri ragazzi, soprattutto per gli scenari parigini, per come gli organizzatori siano stati geniali a mettere la bellezza di Parigi in prima fila, l'abbiamo vista in tutte le salse. Io ho visto anche la Senna appunto protagonista nel bene e nel male. Io cerco di evitare le polemiche olimpiche, anche perché spesso nascondono una certa invidia transalpina, e devo dire che non mi scandalizzo se c'è un po' di cacca nella Senna, perché io ho passato la gioventù a nuotare nel Ticino quando non c'erano ancora i depuratori, nel canale Cavour, nei fossi, per cui se sono sopravvissuto io ce la fanno anche gli atleti.
Molto bene, ti ringrazio Giorgio, ci sentiamo tra un paio di settimane. Abbraccio. Grazie a Giada Ferroni, Carlo. Ciao, chiudiamo qui questa puntata. Claudia Schettoni in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, ci sentiamo per l'ultimo giorno olimpico per quanto riguarda tutti i convocati, domani alle 14.
Sono stanco, fammi andare a casa.
Mi siete divertiti, però?
Saluti!